Siamo ormai nella parte centrale del Medioevo, e un'epoca in cui il calendario cristiano, che è insieme il calendario tout court, alla cui costruzione ha partecipato lo Stato, hanno partecipato i poteri, dicevo, il calendario è completo. Le domeniche, i periodi di festa legati al ciclo liturgico, alla settimana santa, l'epoca della quaresima in cui non si festeggia e ci si mortifica, si digiuna. E anche per questo ci sono deroghe. L'indulto pasquale, a seconda delle esigenze, del tipo di economia, se la carne è più o meno rara, è più rara del pesce, i latticini abbondano oppure scarseggiano, insomma, anche su questo si possono avere delle deroghe. E le deroghe a chi vengono chieste? A Roma. Però atteniamoci, anche se l'argomento sarebbe a dir poco affascinante e potrebbe occupare molte ore, atteniamoci al punto della festa, del riposo festivo, ma anche della celebrazione della festa. Ecco, feste che si celebrano anche nel cuore della settimana sono molte, più di 100 giornate, ben più di 100 giornate all'anno. Molte di queste dedicate alla celebrazione di santi, alla commemorazione di santi oppure al ricordo della consacrazione della propria chiesa, se si tratta di villaggi, oppure in cui si celebra il santo patrono, il santo a cui la chiesa è intitolata. Ecco, riposo festivo, ma in realtà ci accorgiamo che queste feste sono, oltre che un momento religioso e un momento di socialità, un momento intensamente, potentemente economico. Faccio rapido riferimento ad uno splendido documento degli inizi del Cinquecento su cui un gruppo di persone, cui partecipo, sta lavorando, una ricognizione tenuta nel 1523 dai rappresentanti della casa d'Asburgo nel territorio di Gorizia, che nel 500 è venuto, nel 1500 in punto, per via di eredità, è venuto a far parte dei territori asburgici. Paese per paese, è la Campania più che la città ad essere oggetto di questa inchiesta, la contea viene visitata e in ogni paese noi abbiamo informazione delle feste sagre, è proprio questo il termine con cui abbiamo tradotto la parola tedesca, Kirchtag, il giorno della chiesa, che può essere il giorno del patrono oppure il giorno che ricorda la consacrazione. Talvolta, se il paese è abbastanza grande e se lo può permettere, i giorni sono due, giorni in cui si tiene la sagra, e la sagra è momento di mercato. Noi abbiamo letto che nei giorni di festa non vi può essere mercato, stando a quello che imponeva Carlo Magno, e nessuno ha contestato. La legge non ha, salvo le famose deroghe di cui sopra, disfatto quello che Carlo Magno aveva detto nei suoi capitolari. Ora, durante la festa si fa mercato e anzi si fa anche ballo. Divieti del ballo. E come vedete c'è una sorta di strana dialettica tra la concessione ed il divieto che riguarda la festa. Ma la festa nonostante i suoi divieti, continueranno ad essere emanati da autorità diverse, continuerà a svolgersi con tutta la vivacità di un momento in cui si portano le merci sul mercato, in cui si balla, in cui tra paesi vicini ci si conosce e si combinano matrimoni, perché non ci si può sposare sempre all'interno dello stesso villaggio, per questioni di parentela, ma anche perché c'è bisogno di nuove alleanze, per questioni legate alle strategie familiari. E quel documento ci racconta che in molti casi, in occasione della festa, si fa anche giudizio e si riscuotono tasse, si riscuotono tributi, e alla festa intervengono anche i rappresentanti dell'autorità locale, quelli che stanno in città con una complicata serie di regole che riguardano il fatto che loro e il loro seguito devono essere adeguatamente nutriti, accompagnati, alloggiati e così via. In definitiva, nel giorno di festa, e direi soprattutto in occasione della festa che si celebra fuori, durante i giorni feriali, quella del Santo, la Sagra, la festa patronale, ecco, in quell'occasione le comunità celebrano sostanzialmente se stesse, il fatto di essere diventate un gruppo di persone dotato di proprie regole, di proprie possibilità di sopravvivere in comunità, dotate di una serie di diritti, capaci di costruirsi una chiesa e mantenere, in qualche caso, un numero crescente di casi, un prete che la offici. E l'organo che nella comunità si occupa della gestione della festa è una gestione che occupa, tra l'altro, una preoccupazione, un lavoro che spesso occupa buona parte dell'anno, è la confraternita. E la confraternita altro non è che la confraternita sono gli uomini del paese, è un altro modo di chiamare la vicinia, la comunità dei vicini di casa. Certo, quando si parla di comunità si escludono i servi. Membri attivi delle comunità sono coloro che qualcosa possiedono e delle cui famiglie, peraltro, i servi fanno parte. E dunque, tutto sommato, ci sono tutti. La confraternita decide la ritualità. Va ai pellegrinaggi, va alle processioni. C'è una fonte che descrive tutto questo complesso, scandire tutto questo calendario, il calendario di un'area, di una diocesi, di un villaggio. Si chiama, da queste parti si chiama direttorio. Ne abbiamo delle copie a stampa, perché comincia ad essere stampato abbastanza presto, possiamo contare in archivio e talvolta anche anche in biblioteca, su direttori che giorno dopo giorno sono veri e propri calendari in cui si dice chi e cosa in ogni luogo, in ogni chiesa di una diocesi
si celebra giorno per giorno durante tutto l'anno. La festa nasce dal basso, viene decisa da chi in loco inizia a organizzarla, la vuole, da chi ha deciso di costruire una chiesa ed ora vuole celebrare il santo che ha scelto. Le feste per la maggior parte non le inventa l'autorità ecclesiastica, le inventa neanche l'autorità civile, che peraltro ha le sue molto meno numerose, direi, a quest'epoca. L'inventa chi la vuole, chi ne sente il bisogno. Le autorità disciplinano. In molti casi la festa non è altro che una continuazione, il risultato della cristianizzazione di culti precedenti. Figure, ci sono santi le cui caratteristiche altro non fanno che riproporre quelle di divinità locali, ma ormai di esse, nella parte centrale del Medioevo, nella consapevolezza del popolo nella consapevolezza dei fedeli si è persa memoria. E ora sono quei santi che si invocano per guarire, per tenere lontani i fulmini, per trovare le cose che si sono cacciate da qualche parte e non si trovano, e così via. Un calendario fitto, è un calendario che all'altezza del Concilio di Trento, e qui facciamo un robusto passo avanti nel tempo, all'altezza del Concilio di Trento, però, ed è tutta la ratio di Trento, non dice cose nuove, né sottolinea alcune, e poi parla di controllo, di vaglio, ed attribuisce il diritto di controllare e vagliare ad una specifica autorità, l'autorità di coloro che a Trento votano, i vescovi, con compiti ulteriori di vaglio e controllo, ma soprattutto con il diritto di concedere tutte le deroghe del caso all'autorità che a Trento ha partecipato pur standone lontana e che con Trento è stata molto spesso con i vescovi di Trento e con i sovrani che avevano mandato quei vescovi a Trento, è entrata molto spesso in dialettica, ovvero la Santa Sede. Trento è, per le norme che dà, ma soprattutto per la logica, per la cultura che sta dietro a quei regolamenti, che dal punto di vista della storia, quelle norme che dal punto di vista della storia del diritto canonico poco dicono di nuovo, Trento trova, diciamo, la sua più compiuta espressione nella normativa, nelle norme, nei decreti elaborati da un uomo che non è stato uno dei protagonisti del Concilio sul posto, lui è stato per l'ultima fase in qualità di cardinal nipote, cioè principale collaboratore del Papa allora regnante, Pio IV, si tratta di Carlo Borromeo. Ecco, se Trento stila una sorta di statuto, possiamo ben dire che Carlo scrive regolamenti attuativi e li scrive con tanta abbondanza di particolari da ricordare Carlo Magno, perché il dettaglio, il riferimento al concreto, alla vita quotidiana, alle cose, alla materialità della vita sociale, della vita economica, insomma una descrizione minutissima del quotidiano, così come secondo Carlo deve essere, e che però in trasparenza ci mostra il quotidiano così come è, quello che scrive Carlo nei suoi decreti è un progetto da applicarsi ad una realtà che noi, dalle parole con cui il progetto è descritto, possiamo conoscere come in uno specchio.